14:28 a Estate tra le righe, noi siamo Lara Van Gameren e Isabella Visetti e ora è arrivato il momento di presentarvi la nostra ospite con la parola. Diciamo anche d'estate abbiamo mantenuto questo formato, i nostri ospiti e le nostre ospiti ci portano una parola che è significativa per loro, per far rotolare il pensiero, le riflessioni, aprire porte, finestre, nuovi mondi, ma anche attraverso questa parola, magari raccontare qualcosa del loro percorso formativo, professionale, umano, esistenziale.
Sì, oggi faremo davvero un viaggio, lo possiamo anticipare perché Gemma Panzera, la nostra ospite, ha scelto questa parola. Quindi buongiorno Gemma, benvenuta, Estate tra le righe.
Buongiorno Lara, buongiorno Isabella, grazie per l'invito.
Che però non ha fatto un grande viaggio, Gemma Panzera, per arrivare da noi perché 27 anni, viaggiatrice, ma vive a Comano.
Comano nel cuore, due passi sono arrivata qui.
Allora, un viaggetto piccolo
Un
piccolo.
viaggetto piccolino, sì. Beh, comunque quando cammini per andare da tragitto casa-lavoro puoi sempre ascoltare musica, riflettere, quindi comunque fai un viaggio dentro, insomma.
Oppure magari anche fuori guardando il mondo con altri occhi, come si
Esatto,
dice. Perciò non è l'importanza non è la lunghezza quanto si va lontano, forse è l'attitudine.
esatto. Sì, è come te la vivi in realtà, come ti vivi il viaggio e via dicendo così.
E come mai la scelta di questa parola?
Allora, la parola viaggio in realtà chiaramente legata anche al fattore proprio viaggio, quindi scoperta di culture nuove, di posti nuovi, ma anche un viaggio per lo più interno, quindi un viaggio di crescita, il viaggio della vita, viaggio spirituale, il viaggio di crescita. E quindi è una parola che racchiude entrambi i mondi, sia esterni sia interni.
Quindi un viaggio personale, noi lo possiamo anticipare, tu sei autrice del podcast Caro Diario di Viaggio, poi avremo modo di parlarne, già un titolo che ci dice molto, evoca sicuramente tante immagini, abbiamo detto tu sei viaggiatrice, però vorrei dire al nostro pubblico che ci può scrivere allo 076 321 1113 e ricordare che il podcast, per chi non li avesse mai ascoltati, è una serie di episodi audio, possono essere anche video, interviste, fruibili spesso in rete, su piattaforme streaming. Diciamo che vanno sempre più di moda, si ascoltano sempre di più perché si possono ascoltare in qualsiasi momento della giornata, quando si è in casa, quando si è in macchina, quando si è in giro a passeggiare, fanno compagnia, informano, raccontano storie, il tuo racconta di viaggi, lo possiamo dire, però tu hai avuto modo proprio di conoscere anche te stessa attraverso dei viaggi. Che viaggi sono stati? Qual è stato il primo viaggio in cui hai scoperto qualcosa?
Allora, il primo viaggio che mi ha proprio cambiata è stato il primo viaggio fuori dall'Europa. Avevo 19 anni, mi ero presa un anno sabbatico dagli studi e ero partita. Prima sono andata a Miami a trovare delle conoscenze e poi siamo andati a Cuba e lì c'è stato proprio il contrasto, perché a Miami c'era tutto enorme, tutto gigantesco, macchine, case, palazzi enormi, una superficialità potente e un mondo che non mi appartiene. Poi siamo arrivati al contrasto, quindi a Cuba. All'inizio abbiamo fatto un po' le cose turistiche, un po' a vedere L'Avana, Pinar del Rio, e poi siamo finiti per un mesetto su questa isola che si chiama Isla della Juventud, e lì era proprio un'isola con niente. Cioè, c'era chiaramente un negozietto, una panetteria, una scuola, ma tutto ristretto, tutto poco. E lì, mi sono sentita un po', chiaramente passando dalla sfarzosità di Miami ed arrivare a Cuba è stato un po' un contrasto importante, uno shock culturale importante, che già lo senti se arrivi dalla Svizzera, ma in più se arrivi anche dall'America, quindi in un posto come Miami, che poi eravamo anche in delle case con dei yacht parcheggiati nei vialetti sotto casa, quindi delle cose assurde, per poi arrivare a Cuba, in questo paesino sperduto. Comunque eravamo in una casa che chiaramente era una signora casa, però per esempio mi ricordo che quando facevamo la doccia uscivano le rane dalle tubature, e abituarmi per me a 19 anni, quindi primo viaggio fuori dall'Europa e comunque una giovane adulta ad affrontare un viaggio del genere, per me è stato un importante shock. Poi lì chiaramente non c'è internet e quindi è difficile all'inizio abituarsi al fatto che non c'è internet. Quindi mi ricordo che con me avevo questo computer con 10 film scaricati in questi 2 mesi, l'ho rivisti, 10, adesso li so a memoria. E Quando sono tornata da Cuba, mi ricordo che già soltanto il volo di rientro con questi enormi aerei, con la possibilità di vedere film su film, giochi, serie, io lì mi sono detta: ma io sono stata abituata per 2 mesi a 10 film, a un libro, a vivere con poco e farmi bastare quello che avevo, e ora sono su questo aereo che mi riporta a casa e già questo viaggio di rientro è stato sconcertante per me. Poi sono rientrata qui a Cumano, qua a casa, all'epoca vivevo ancora con mia madre, e aprendo la porta della mia camera mi sono messa a piangere e mia mamma mi ha chiesto: ma perché piangi? Piangi perché ti manca Cuba? E ho detto: ma no, mamma, io piango perché ho troppe cose che non mi servono. E questo viaggio per me è stato fondamentale anche in una fase della vita, 19 anni, per capire l'essenziale, quello che veramente conta. Poi chiaramente man mano che ti abitui nel tuo posto in cui abiti, i tuoi problemi diventano anche i problemi di dove abiti, mentre poi quando viaggi inizi un po' a vedere le cose da un'altra prospettiva e tutto cambia di significato e di importanza.
19 anni, un'età tra la spensieratezza e anche spensieratezza di scoprire nuove cose, di non aspettarsi qualcosa dal posto in cui si arriva, e poi lo shock culturale, hai detto tu Gemma, l'imprevisto di non avere internet. È un'età particolare, un'età in cui si inizia a scoprire il mondo, si inizia a scoprire se stessi. Tu sicuramente hai scoperto anche tanto di te in quel momento, un'età in cui, come dice Vasco Rossi, si va al massimo.
Viaggio è la parola che ha portato a Estate fra le righe Gemma Panzera, autrice del podcast Caro Diario di Viaggio. 27 anni, vive a Cumano, è una viaggiatrice, ci ha raccontato di questo primo viaggio fuori dall'Europa a 19 anni, che è stato un viaggio spartiacque, un viaggio che dove ha imparato la lezione dell'essenzialità, cosa è essenziale, cosa in fondo ci basta per vivere. Qui è l'altrove, andare appunto lontano da un'altra parte, nell'altrove, e capire come noi viviamo nella nostra quotidianità. La storia del viaggio a Cuba è nel podcast Caro Diario di Viaggio?
No, non è ancora nel podcast, magari in futuro potrei raccontarla, ma in quel viaggio ho cominciato a trascrivere i racconti e le mie giornate su un diario di viaggio, insomma, cartaceo, ecco.
Un diario cartaceo ricco di riflessioni, ma anche di fotografie.
Esatto, e io mi porto sempre con me una macchina fotografica istantanea e spesso fotografo le persone che incontro. E lì infatti avevo incontrato moltissime persone, cubani insomma, che vivevano lì, e mi capitava di chiedere a loro se potevo fargli una foto e di scrivere sul mio diarietto un paio di righe su loro, su chi erano, perché sul momento te lo ricordi, ma adesso sono passati quasi 10 anni, io non mi ricordo tutte le storie, tutti i volti, ma appena riapro il mio diario ecco che subito vivono.
Dunque è importante fermare sulla carta anche, sì, attraverso una fotografia, perché poi questa è una porta d'entrata e tutti i ricordi diventano molto più vividi, molto più colorati, molto più, diciamo, densi di significato.
Beh, associare la fotografia anche alla scrittura rende tutto più denso di significato, perché la fotografia la scatti e rimane il ricordo, ma quello che hai provato lo puoi rivivere leggendo quello che hai scritto, le tue emozioni che hai scritto.
Diciamo che va un po' anche in controcorrente con quello che sono le abitudini del giorno d'oggi di scattare tantissime fotografie e invece scrivere sempre meno, non si scrivono quasi più cartoline, si scrive magari un messaggio: tutto bene, tutto ok, sono arrivata, e ci si perde poi quello che è segnare le proprie emozioni. Hai pensato anche a questo?
Sì, in realtà le cartoline io le mando ancora, però per esempio per essere un po' più a passo con i nostri tempi, spesso sui social media pubblico storie, post, molto scritte comunque, molto descrittive, per raccontare proprio nel dettaglio e non soltanto pubblicare una foto e scrivere hashtag vacanze, ecco.
Sì, Instagram ci permette questo recupero della scrittura abbinata a un'immagine che ci ha colpito, e dunque di poter raccontare delle riflessioni, dei pensieri. Ma Gemma Panzera, che ragazzina era, che bambina era, teneva il diario anche prima di fare la viaggiatrice?
Ma sono sempre stata un po' una sognatrice, in realtà. Quando ero piccola volevo fare la scrittrice, per l'appunto. E in realtà io sono figlia unica di genitori che si sono separati quando ero molto piccola, quindi sono sempre stata molto in solitaria. Riuscivo sia a giocare con gli altri bambini, ma sia anche a passare del tempo da sola, e crescendo poi con mia madre l'ho molto aiutata in casa, e quindi sono cresciuta molto in fretta. Una ragazzina che già per la sua età, magari 10 anni, già stiravo, cucinavo, pulivo, e questo in realtà quando ero piccola mi pesava, il fatto di avere così tante responsabilità. Adesso invece capisco che è stato un po' un dono per la persona che sono ora.
Un dono che ti ha aiutata anche nei viaggi che fai al giorno d'oggi?
Sì, assolutamente. Alcuni viaggi li faccio con amiche, ma altri viaggi li faccio in solitaria. E iniziare il viaggio in solitaria non è stato proprio facile. Ci sono due scuole di pensiero. C'è chi preferisce buttarsi subito e dire parto un mese in Thailandia da sola e vedo come va. Io invece sono più una che prende le cose con calma, quindi ho cominciato a fare un weekend via, o banalmente cominciare ad andare al cinema da sola piuttosto che a cena da sola. Sono delle tappe che spaventano all'inizio, finché non le affronti, perché la paura la superi una volta che l'affronti.
Di paura possiamo parlare dopo, è collegata sicuramente anche al viaggio per te, ma ci scrive un'ascoltatrice e dice come ti senti quando devi lasciare quei posti e quelle persone che incontri? Combatti quel senso di solitudine o, aggiungo io, magari lo accogli?
Entrambi, sicuramente c'è la tristezza ma anche molta gratitudine, perché la vita è un continuo cambiamento, è un continuo scoperta, e quindi le persone non rimarranno per sempre, quindi viversi a pieno quel momento, viversi a pieno il viaggio è bello anche perché finisce a un certo punto, come la vita a un certo punto finisce, quindi tu ti vivi a pieno il presente, sia le persone che incontri nel viaggio. C'è la tristezza chiaramente, ma una grande gratitudine.
Qualcuno potrebbe dire banalmente, per ripartire bisogna tornare, se
esatto,
no.
Esatto.
Marco Mengoni, Saif Erkomi cantano Sto bene al mare. Gemma Panzera, sta bene al mare o viaggia anche fra monti, montagne e non solo in riva?
Allora,
all'oceano, a un fiume, al mare.
Ammetto, sì, ho viaggiato anche tra i monti, ma ammetto che io ho una passione stratosferica per il mare e soprattutto per il mare, quindi sommerso. Sono molto molto appassionata alle immersioni, a snorkeling, a vedere questo mondo sotto sopra, quindi di nuovo cambia sempre la prospettiva delle cose, ti senti tu un turista in un paese diverso, che in questo caso è il mondo acquatico, ecco. Quindi sì, mare è...
Dunque anche lì un'altra prospettiva che è importante per una viaggiatrice, guardare il mondo da diverse angolazioni.
Beh, direi che il mondo sott'acqua può aiutare anche ad affrontare delle paure, perché ci aiuta ad affrontare dei momenti con un punto di vista diverso, relativizzare alcune paure che abbiamo. E tu questo l'hai dovuto fare, Gemma, prima di partire da sola per i tuoi lunghi viaggi?
Sia per affrontare la paura della solitudine, ma soprattutto per affrontare la paura dell'aereo, perché pur avendo preso tanti aerei nella mia vita, la paura dell'aereo rimane sempre lì. L'affronto, piano piano la sto superando, ma ecco, la paura dell'aereo parte da noi di per sé. Bisogna capire qual è la radice del problema. Nel mio caso, dopo tanto tempo, ho capito che la radice del problema era il bisogno di controllo. Sull'aereo non hai controllo, tu ti devi affidare al pilota, non sai dove vai perché non vedi una traiettoria o dei binari, sai che andrai, non so, andrai a Singapore, però dove e come arriverai a destinazione non sai la traiettoria, ed è un po' una metafora anche della vita in realtà. Tu vuoi andare in questo posto ma non sai effettivamente come lo raggiungerai e se riuscirai a raggiungerlo, e la chiave in tutto ciò è fidarsi sia dello staff chiaramente, ma anche di te, delle tue potenzialità, perché poi una volta che io atterro mi dico ecco, anche questa volta ce l'ho fatta.
Ecco, non si pensa mai che una viaggiatrice, una che ci diceva prima almeno un viaggio importante all'anno lo fa, ha paura paura di volare.
Sì.
E come è stata elaborata questa paura?
Ma negli anni, giusto ieri ho pubblicato sul podcast Caro Diario di Viaggio una puntata dedicata proprio a affrontare prima di superare la paura di volare in 10 punti, che non sono i classici punti banali tipo ma il mezzo più sicuro rispetto alla macchina. A noi che abbiamo paura non ce ne frega niente di queste cose, ma ho raccontato un po' di trucchetti, un po' di aneddoti, ad esempio la scelta del posto, anche se magari costa un po' di più prenotarlo prima, è importantissimo, perché il posto che scegli, in base anche al posto che scegli, ti dà una sicurezza in più. Ad esempio nel mio caso, sempre per questa cosa legata del controllo, il posto vicino al finestrino mi aiuta a vedere fuori, e non so, nella mia testa un po' paranoica, dire se vedo un'ala che va in fiamme posso avvisare la hostess e dirlo. Sono tutti dei trucchetti che in realtà aiutano.
Abbastanza inquietante.
Non ci avrei mai.
Aiuta sì e no, però è vero che si torna sempre un po' sul cercare di avere controllo da un lato e fidarsi di se stessi, della vita, di ciò che ci circonda. Però alla fine il trucco per affrontare, tu hai parlato anche cenare da soli e appunto non avere il controllo, è un passo alla volta, è questo alla fine che aiuta.
Un passo alla volta è capire sostanzialmente che a nessuno frega se stai mangiando da solo, e questo è un blocco che tantissime persone hanno. E viaggiare, soprattutto in culture diverse, in mondi diversi, parlare una lingua diversa ti aiuta proprio a superare questa paura e questa paranoia, tra virgolette, del chissà cosa penserà la gente di me, sto mangiando da sola, che imbarazzo. In realtà sei tu che ti stai creando questa paura, è la mente che ti mente, che ti proietta nel dire non riesco a fare questa cosa, quando in realtà basta solo provarci.
E il viaggiare da sola, quando è arrivata la consapevolezza di poter affrontare un viaggio importante, anche un viaggio lontano da sola, cioè in questo percorso fatto per piccole tappe o passi, quando è arrivata quell'idea di dire ce la faccio, posso andare dall'altro capo del mondo da sola?
Ma allora è sempre stato un richiamo dentro di me il viaggio, il voler provare a fare questa esperienza da sola. Prima ho fatto un'esperienza di andare a studiare in Irlanda l'inglese da sola, con chiaramente le scuole e c'erano anche gli altri studenti. Chiaramente è un altro tipologia di viaggio. Poi ho fatto anche le vacanze, perché differenza tra vacanze e viaggio, da sola, quindi per staccare, importantissime, servono anche quelle per staccare, per rilassarmi al mare. Il mio primo viaggio vero e proprio da sola è stato recentemente in Australia, e avevo anche degli amici, dei conoscenti che sono andata a trovare, ma sostanzialmente ho girato tanto anche da sola e mi sono messa alla prova. Poi chiaramente non è che mi sono detta da Comano parto e vado a Roma o vado in Sardegna, no, vado in Australia dall'altra parte del mondo, perché le cose si fanno bene o non si fanno.
Allora, viaggiatrice che ha imparato a viaggiare proprio da sola, Gemma Panzera, con questo viaggio in Australia. E se lì fosse arrivato qualcuno che avesse detto «Oh Gemma, vai in Australia, vengo con te?»
È successo, e anche imparare a dir di no è un atto di aiuto verso se stessi. Vi ho detto «Guarda, è un'esperienza che mi sento di far da sola, in futuro volentieri, ma adesso no».
Ho maturato, sono arrivata fin lì e vado da sola. Quanto tempo in Australia?
Un mesetto, ma ci tornerò presto.
Possiamo dire che la nostra ospite di oggi è una ragazza magica, una viaggiatrice, Gemma Panzera, ci ha portato la parola viaggio, è autrice del podcast Caro Diario di Viaggio, che abbiamo detto ha avuto un buonissimo riscontro dopo una fase, diciamo, sperimentale, dove le amiche delle amiche, vari ascoltatori e ascoltatrici hanno dato dei riscontri positivi. Ma qual è l'ingrediente, magari potremmo dire magico, di questo podcast? Ci sono le emozioni, ci sono le descrizioni dei posti, ci sono i consigli come una guida. Che mix di sensazioni e di parole e di situazioni si ritrovano nel podcast?
Ma nel podcast più che altro molta autenticità, perché in un mondo che è sempre più falso e sempre più modificato, fatto con computer, cose così, voci modificate al computer, trovare racconti veri, autentici, sia di avventure magari un po' negative, sia di incontri belli, sia magari anche di appuntamenti galanti, ci sono anche quelli, e insomma un po' un mix di tutto, proprio il viaggio a 360 gradi. Io racconto così un po' come un po' la Carlona, racconto proprio come vivo questa esperienza, la lezione che ho imparato, e sempre contenendo una...
Dunque non solo una descrizione dei luoghi, del diciamo del ristorante, dell'albergo, del posto dove si è stato, ma anche fluiscono gli stati d'animo, le sensazioni,
racconto,
le emozioni.
Racconto le lezioni che imparo, le lezioni che imparo tramite le esperienze, le persone che ho incontrato, sia esperienze negative sia positive, tutto è un viaggio, tutta è un'esperienza e tutta è una lezione.
E in ogni viaggio che fai ci sono diverse lezioni che impari?
Sì, in ogni viaggio, appunto, magari Cuba, come citavamo prima, era proprio l'imparare il fatto di dell'essenzialità. Magari, ecco, l'Australia, io mi ero immaginata viaggio con sole, caldo, mare, invece su un mese ha fatto 18 giorni di pioggia, non ne potevo più. Però lì ho anche, sono quegli gli imprevisti, no? Gli imprevisti della vita, che alla fine si parla di pioggia, non è che si parla di qualcosa di grave, però è chiaro che se tu organizzi un viaggio con l'idea di fare magari un certo tipologia di viaggio e poi ti ritrovi con la meteo che non avversa, devi imparare ad andare con il flow della vita, con imparare a cavalcare l'onda e accettare che non puoi controllare, ad esempio, la meteo.
Il flow della vita è molto bella, ecco, il flusso, potremmo dire, il flusso della vita, ecco, cavalcare quello che la vita offre, l'esperienza in quel momento offre. Allora, ascoltiamo la parte finale del podcast, dove c'è sempre un po' una sintesi, è giusto, della lezione imparata, di quanto del passo che si è fatto avanti non solo nel viaggio fisico ma anche nel viaggio interiore, no? Di crescita interiore. Questo che abbiamo è il finale del podcast su
Australia.
Questo viaggio che ormai è stato uno spartiacque.
Esatto.
In tutto questo la lezione più grande è stata una sola. Non puoi controllare come andrà il viaggio, ma puoi scegliere come viverlo. Puoi scegliere di aprirti anche quando fa male, di restare curiosa anche quando sei stanca, di lasciare che il mondo ti sorprenda anche quando sei delusa. E così, dall'altra parte del mondo, ho imparato a galleggiare. E mentre galleggiavo, ho scoperto che c'è una forza infinita nel lasciare andare e restare comunque positiva. Perché in fondo è tutta una questione di prospettive. La puntata è finita, ma il viaggio continua. Seguimi su Instagram per altri racconti e ispirazioni. E ricorda, ogni viaggio inizia con un passo, ma sono le emozioni a portarci lontano.
Beh, insomma, diversi viaggi, diverse prospettive, l'abbiamo sentito, magari qualche nuovo viaggio in programma. Noi abbiamo parlato di un viaggio importante all'anno per Gemma Panzera, magari c'è già qualcosa che bolle in pentola, ma come si organizza un viaggio lungo, importante, in cui si prevede anche la registrazione di un podcast che richiede un certo impegno e anche del tempo?
Allora, io sono una persona che si organizza tanto, quasi fin troppo, e poi il bello in realtà è quando appunto ci sono gli imprevisti, le cose non sono calcolate come ce le immaginavamo e quindi appunto andiamo col flusso della vita. Per organizzare un viaggio, prima di tutto è conoscere il posto in cui si va, conoscere la cultura, le regole, la religione, le usanze, per non arrivare magari in pantaloncini corti e andare al Taj Mahal, ecco. Quindi la conoscenza e lo studio del posto in cui si andrà, poi tutto quello che riguarda i visti, i non visti, come sarà il meteo, se è il periodo delle piogge piuttosto che un periodo secco, oppure appunto guardare un po' quello che potrebbe interessarti. Io leggo tantissime guide di viaggio, anche magari influencer che vanno a fare dei viaggi, che raccontano delle chicche. Puoi anche trovare tantissimi sconti di viaggio tramite le persone che pubblicizzano magari certi posti in cui si viaggia. E quindi mi faccio un po' un riassunto di tutto questo, mi faccio giù magari un po' un mio piano, sia se viaggio con le amiche, che ormai sono l'amica che organizza tutto, sia se viaggio da sola. Ora, in futuro, nel futuro prossimo, molto prossimo, mi aspetta un viaggio grande, importante, che è da tanti anni che sto, tra virgolette, programmando. era un regalo che mi volevo fare per i miei 30 anni, ma poi ho capito che perché aspettare, quindi facciamolo adesso. E sarà un viaggio di lunga durata, mettiamola così.
E allora che dire, grazie a Gemma Panzera di aver affrontato un piccolo viaggio e essere arrivata a Estate tra le righe con noi da Comano a Comano, e che dire, buon viaggio.
Grazie Lara, grazie Isabella e grazie per chi ci ascoltate.